Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Michele, stasera, cos'è che hai detto? Maramaldeggiamo? Maramaldeggiamo, giusto?
Sì, è un po' di maramaldeggiare, no?
Un maramaldeggio su quello che è l'ancora caldo cadavere dei 5 Stelle. Visto che tutti quanti stanno banchettando intorno a...
un cadavere, poverini.
No, non lo è, è vero. Però diciamo così, sta facendo di tutto per diventarlo. E in questi giorni, leggendo i giornali, sentendo quello che sta succedendo, mi sono reso conto che ci sono talmente tante persone che dicono la loro che mi sono detto, vabbè, ma Michele, diciamo la nostra, dai. È tanto che non citiamo gli amici Di Maio, Conte, via dicendo. Dai, su, diciamo la nostra. Che dici?
Che noi l'avevamo detto.
L'avevamo detto in tempi non sospetti. Cosa che avevamo detto?
Beh, quello che ho detto prima. Ah, ma adesso,
adesso anche quelli indifferita ci sentono.
Che da un lato la società civile italiana, purtroppo, c'è veramente una minoranza risibile della medesima che sia meglio della classe della sua classe politica. Il resto è come la sua classe politica. E lì c'è il famoso problema se è nato l'uovo o la gallina prima. Io sono dell'opinione, ma su questo ci sono dibattiti, che sia nata prima la gallina, e cioè le elite che hanno insegnato al popolo di essere quello che è, perché sono le elite che fanno i popoli, non viceversa. Però, cioè, ci sono argomenti anche a favore della posizione opposta. E che niente, questo strano fenomeno chiamato 5 Stelle, che è stata un'operazione di marketing e manipolazione di un comico incazzato e frustrato e di un'agenzia di pubblicità furbissima, adesso mostra quello che è, cioè una banda di avventurieri con un po' di persone in buona fede, molto poche, che spero si tolgano di mezzo. Sai qual è il problema? Che quelli in buona fede, che sono andati nel 5 Stelle, devono avere avuto un grado di ingenuità molto al di sopra del normale.
Certo.
Perché non era difficile già 10 anni fa capire. Quindi, voglio dire... Mi ricordo ai tempi di Fermare il declino, ci si diceva, ma dialoghiamo con questi, proviamo a vedere se c'è della gente che ha in mente qualcosa di serio, no? Di provare a fare qualcosa di serio nel paese. Hanno molta più popolarità di noi, sono partiti molto prima, ci sono da molti anni, ragioniamoci. E poi cosa vuoi? Ti rendi conto che non lo puoi fare, perché io mi ricordo, incontrai Crimi a Cismon di Valmarino, credo. Cismon, sì, sopra Valdobbiadene, nel castello palazzo gigantesco, okay. di come si chiama, di Massimo, non mi ricordo più il cognome, un grande imprenditore conegliano che purtroppo è andato a fare una figura di merda a fare l'assessore della Raggi, poi l'hanno cacciato in 448 perché lui voleva fare le cose serie e non aveva capito che era tutta una presa in giro. E mi ricordo l'impressione che mi fece Crimi, fu uno di questi, sai, quelli del... Il gioco delle tre, uno così, con una cultura non politica, ma una cultura in generale uguale a quella del mio Labrador. Sì, c'è un personaggio di quelli che, se non faceva quel lavoro lì, stava nei vicoli di Napoli a cercare di fare trucchetti, ed era uno dei migliori. Il resto era. Poi, per carità, c'erano quelli ingenui, però devono essere veramente tanto ingenui, quelli di buona fede, di fronte a quei segnali per dire mi ci butto lo stesso. Vediamo se vengono fuori qui, perché voglio dire, il paese continua a avere disperato bisogno, non degli onesti, ma di qualche rappresentante della società civile che dica proviamo a usare la razionalità senza gli ismi, senza gli ideologismi, no? Anche per dare una mano a Draghi, tanto per capirci.
Ah, sì, assolutamente.
Che ti dica. Io questa è la cosa che traggo da questa sceneggiata orrenda di questo Conte, di questo Grillo. Perché mi irrita.
In questi giorni mi sto sconvolgendo il cervello leggendo quello che si trova sul Fatto Quotidiano, perché ovviamente di fronte a questa, che è una telenovela in fin dei conti, fra Grillo e Conte, qualche giorno fa tutta la stampa avranno dedicato decine di editoriali, al punto che proprio alla fine ho smesso di leggerli, perché quando trovo un editoriale che dice ah, Conte e Grillo, ho detto no, basta, per piacere, basta. Sembra beautiful, ma scritto molto peggio. Però il Fatto Quotidiano è abbastanza interessante, perché in questi giorni ho osservato due tendenze molto contraddittorie rispetto a quello che avevano scritto in passato, e visto che il Fatto Quotidiano è l'organo comunicativo dei 5 Stelle, è abbastanza paradigmatico. Allora, oggi viene fuori un articolo in cui questi dicono il PNRR di Draghi non va bene, perché va a destinare poche risorse alla transizione ecologica, è squilibrato di qua, è sbagliato di là e via dicendo. Due mesi fa il Fatto Quotidiano era quello che diceva ma il PNRR di Draghi è uguale a quello di Conte, quindi è una roba fantastica, quindi dicevano è uguale a quello di Conte, mentre le cose sembrava che andassero bene anche per i 5 Stelle via dicendo. Adesso invece no, è un disastro, ma non era lo stesso PNRR di Conte, cazzo. E poi oggi c'è stato un altro editoriale, che però quello mi ha fatto un po' più riflettere, sempre sul Fatto Quotidiano, in cui dicevano sciocco chi desidera la dissoluzione dei 5 Stelle. Perché? E lì è veramente interessante. Hai presente quella cosa che io e te e tanti altri diciamo da anni, in realtà? Cioè che i 5 Stelle hanno incamerato una parte dell'elettorato che altrimenti sarebbe andato agli estremi, che sarebbe andato alla destra estrema o alla sinistra estrema. E cos'è che ripetono sempre questi? Non è vero, i 5 Stelle hanno raccolto un elettorato moderato, un elettorato che vuole soltanto il bene, via dicendo. E oggi invece sul Fatto Quotidiano c'è scritto sciocco chi vuole la dissoluzione di 5 Stelle, perché in realtà se non ci fossero i 5 Stelle, quell'elettorato andrebbe alle destre estreme e via dicendo, confermando una delle obiezioni che cercavano sempre di evitare. Ma porca miseria! Cioè, ma questi c'hanno la coerenza di un caprone in fiamme. Io non... È incredibile!
Cioè, voglio dire... Sì. Travaglio. E la sua scuola.
È proprio la scuola di Travaglio. È la scuola della mistificazione fatta come metodo.
È diventato così perché lui vuole essere... Cioè, il giornale... Se ci pensi, tutti i giornali italiani sono così.
Ah, sì, sì,
il giornale che il suo vice direttore ha appena fatto in nome per conto di Carlo De Benedetti, delle sue come dire, fisime di grande politico, grande finanziatore della politica, uguale. Cioè, questa è la coerenza, i fatti, non gli hanno fatto un cazzo. Il giornalismo italiano è malato della sua pusillanimità. Il giornalista medio di nuovo, lo so, alcuni di voi no, alcuni, ma molto pochi. E anche alcuni di quelli che pensavo fossero così. Mi avete deluso ultimamente mostrando che non lo siete. Il giornalista italiano è in realtà un mancato leader politico o un mancato scrittore. Vogliono tutti essere Ric Dufer, vogliono tutti essere Charles de Gaulle, vogliono tutti essere Massimo Cacciari, vogliono tutti essere visibili e pensatori. E invece sono dei mediocri scribacchini, per cui vanno a lavorare nei giornali. E nei giornali loro non raccontano i fatti, loro scrivono articoli che vogliono rappresentare la loro visione di quello che deve essere il mondo. E dei fatti non gliene fotte nulla. Guarda, l'altro giorno ho pizzicato davvero e mi scoccia, era uno di cui avevo stima. Sono rimasto così male che veramente mi ha fatto girare le balle. Non mi ricordo il nome. Un giornalista noto, tra l'altro, adulto, serio, uno di cui ho un certo grado di rispetto perché avevo qualche eccezione da fare, ma niente, che fa la sparata sulla dimissione del governo svedese. Tu sapete,
è
caduto
perso.
Il governo svedese.
Sì, 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 che si è caduto, però mi sono perso l'editoriale.
Allora, e la sua sparata cos'è? Che il governo svedese è caduto per la pessima gestione fallimentare del Covid, dove sono quelli che parlano del miracolo svedese. Allora, l'intera cosa è una falsità, da un lato perché nessuno ha mai parlato del miracolo svedese, dall'altro chi ha parlato positivamente della Svezia, come me, lo ha fatto per indicare che la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, che tra l'altro mi sembra che sia 1-1 con l'Inghilterra, e la Finlandia hanno mostrato che si poteva gestire il Covid con più o meno gli stessi risultati sanitari nostri, anzi molto migliori, senza il terrorismo che si è fatto. non hanno fatto miracoli, hanno fatto molti sbagli, ma si poteva platealmente fare. Quindi ero... Ma lui insiste su questo e dice che il governo si è dimesso per il fallimento. Ora, il punto è che bastava andare a leggere mezzo giornale svedese o addirittura Wikipedia per scoprire che non c'entrava niente. Si sono dimessi su una controversia particolare che ha a che fare con gli affitti controllati. In Svezia c'è un regime di affitti controllati che controlla solo i palazzi dei centri città, delle ZTL diremo noi, e che è finito per essere puramente a vantaggio delle classi medio-alte che risiedono in centro città, che pagano anche gli affitti controllati bassi. Okay? Mm-hmm. Su questo c'è controversia estrema destra, estrema sinistra, insomma, alla fine è saltato il governo, una roba che andava avanti da un tot, ed è stato solo su quello, ma c'è scritto ovunque, ripeto, perfino su Wikipedia, come sono andato a verificare dopo che ho chiamato un amico svedese, dice ma è vera sta roba, per cos'è? Guarda che gli ho chiesto, insomma, ma è vera sta roba? Dice ma no, ma ti immagini? E mi ha spiegato, allora, sono andato a controllare ed è vero. Allora questo, quando gliel'ho fatto osservare, non è che ha detto mi scuso, ho raccontato una bugia. No, ha fatto finta di niente, perché l'altra, se sei figo in Italia, quando ti pizzicano che hai detto una bugia, tu sei figo, no? Tu sei figo. Allora tu non dici niente, ignori.
Certo, certo.
Perché è la vecchia regola di Andreatta, si litiga solo con quelli superiori a te. Quindi chiunque ti critica è inferiore per definizione.
Pazzesco.
Il giornalismo italiano ha costruito 5 Stelle a base di balle. Vabbè, mi sono lasciato in andare una tirata. Che
hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione, perché questo ci dice, ribadisce una cosa che in realtà abbiamo detto tante volte, che effettivamente da questo punto di vista la dissoluzione di 5 Stelle non sarà mai la soluzione a quel problema di cui 5 Stelle sono un effetto. Perché i 5 Stelle non sono una causa, sono un effetto di questa mala informazione, mala cultura, che si poggia, secondo me, sulle convenienze. Cioè, nel senso, lì tu vedi persone che parlano di cose perché riconoscono la convenienza. Guarda, ne parlavamo prima, perché ieri abbiamo avuto qui Puente, David Puente, che è venuto in studio. Mi ha chiacchierato, è venuto fuori una bella chiacchierata. E abbiamo parlato di questo. Ho detto, cioè, il problema è che il giornalista è sempre più un influencer, vuole sempre più essere un influencer, come dicevi tu prima, e quindi si adegua sempre di più a un sentire comune. Cioè, il giornalismo ha smesso di fare quella cosa che deve essere fatta dal giornalismo, cioè portarti le informazioni che sorprendono la tua visione del mondo. Cioè, il giornalista deve portarti una roba che ti fa dire a cazzo non avevo capito. Cazzo! Cioè, nel senso, il giornalismo buono dovrebbe essere quello che ti fa dire a cazzo. E invece questa cosa non c'è più. Il giornalismo di oggi ti fa dire vedi che avevo ragione, vedi che qui avevo ragione io, anche se poi in realtà è tutta una storia. E i 5 Stelle sono l'effetto di questo. 5 Stelle sono l'effetto inevitabile di questa malacultura. E quindi, secondo te, dov'è che potrebbe, cioè, se effettivamente i 5 Stelle dovessero dissolversi, è tutto da vedere, perché in realtà sono ancora abbastanza convinto che questi alla fine dicono, ma sai cosa, siamo venuti dal nulla, non vogliamo tornare a nulla, quindi troviamo un compromesso, e faranno la diarchia fra Grillo e Conte. Però nel caso si dissolvessero, secondo te, cos'è che succederebbe? Intanto con il governo, perché ovviamente i 5 Stelle sono alla base di questo governo. E due, nello spettro politico intorno.
Scusami, secondo me non si dissolveranno.
Ok.
C'è un problema di, come dire, erezionismo, si può dire?
Sì.
Penismo, cazzismo.
Ce l'ho lunghismo.
Testa di cazzismo. Ismo. È la nuova filosofia politica, testa di cazzismo. Una filosofia sempre giovane e moderna. Un po' come il marxismo-leninismo dirà, tu non ascoltavi Radio Tirana negli anni 70?
No.
Era bellissimo. Loro tutti i pomeriggi verso le 4 per gli studenti liceali italiani e universitari trasmettevano e arrivavano in Italia. Marxismo-leninismo, teoria sempre giovane e scientifica, in cui ti raccontavano le favole di Hoxha, ed era un prodromo del 5 Stelle. Quindi, allora, secondo me, seriamente, uno non si dividono, perché, schei, potere, se si dividono è la fine. Hanno una barlume di speranza di sopravvivere in un gruppo molto più ristretto, di avere un minimo di potere e di essere asse della bilancia, perché questo l'hanno capito. Se continuano a stare a sinistra, ed evitano di lasciarsi assorbire dal PD, ok? Uh-huh. Perché il loro sogno di diventare loro che assorbono il PD attraverso Conte è saltato. Però potrebbero essere l'ago della bilancia, perché potrebbero, se gli va di culo, riescono ad avere quei voti necessari per o ben costruire una maggioranza risicatissima che tenga fuori la destra dal governo, o perlomeno per tenere in piedi un'opposizione sostanziale, e poi in alcune regioni per governare, che poi c'è potere anche lì. Quindi secondo me non si dividerà. C'è un problema mentale del Grillo, dovranno risolverlo. Sia un problema mentale, dai, o il rettile.
Beh, ormai sì, ormai. Sai, lì c'è questa cosa, io mi rendo conto che ho per molto tempo sopravvalutato Grillo. Cioè io Grillo, fino a qualche anno fa, lo credevo un furbone incredibile. Uno che aveva fatto...
lo è stato, ma era un furbone da quartiere, lo è stato. Era solo un furbone.
Cioè nell'ultimo anno e mezzo, due anni, si è tirato la zappa talmente tante volte sui coglioni che io...
Eventualmente deboli, è andata di culo, perché diceva, io me lo ricordo, sono andato a Siena apposta per cercare di incontrarlo e provocarlo. Quando ci fu l'assemblea del Monte dei Paschi di Siena, perché... noi si era richiesto al tempo di nazionalizzarlo, ripulirlo e poi riprivatizzarlo, e lui voleva lì far casino. E quando i giornalisti hanno forzato una specie di confronto con me, lui è continuamente scappato, faceva solo battute. Per in realtà non sapeva di cosa si parlava, non capiva un cazzo. È andato lì, ha letto quattro righe che gli aveva preparato qualcuno, ma non aveva la più vaga cazzo di alba di cosa sia NPL, mutuo... sconto attivo, passivo.
Non ha mai dovuto fare un mutuo nella sua vita, quindi
ma non lo so, non aveva la più vaga alba di quello che parlava, e si vedeva, era lì, dice, io faccio battute, ho vissuto a fare battute, ma il punto è che lui fa le battute, i poveretti sono quelli che sono andati dietro alle battute e hanno votato, quelli devono farsi il vero sputo in faccia da tutte le volte che passano davanti allo specchio di casa, dovrebbero avere gli specchi di casa coperti di saliva. A chi ha votato per questo. Comunque non mollerà. Conte è più astuto, più istituzionale, più maturo di Maio. Nessuno dei due ha niente da dire, sono tutti e due tre giocatori delle tre carte, falsificatori di CV, robe, cioè, mediocri, però vanno bene per il loro elettorato di riferimento residuo, che sarà del 5, 7, 8, 11%, una roba del genere. Quindi Conte è molto più presentabile di Di Maio e alla fine vince. Infatti lo vedi che Di Maio cosa ha fatto? Si è
messo
da furbastro che non gli par vero di mantenere un posto di lusso, andare in auto blu e fare tutto il fighetto, si è allineato, è lì che fa finta di fare il mediatore e ha detto a Conte se dai che ce la facciamo, io poi ti sto dietro e ti porto. Quindi questo succederà. Io mi auguro che quei 20, 30, 18, 40... no, 40 forse è troppo, 32 parlamentari tra senatori e deputati del 5 Stelle che c'erano andati dentro per buona fede, non infanghino la loro dignità fino all'ultimo e di fronte a questa sceneggiata dicono andate a fare in culo. Noi facciamo il partito di Mario Draghi, nel senso che ci mettiamo qua a disposizione di un essere umano decente, consapevole che sta provando a fare due robe, lo criticheremo quando sarà da criticarlo, lo appoggeremo quando sarà da appoggiarlo, ma la smettiamo con questa buffonata. Poi fra un anno e mezzo, quando ci sarà da votare, vedremo. Che altro io non vedo che possa succedere, Ricco. Cosa vuoi che possa succedere?
Ma in realtà sai, su Di Maio io sono un po' più cauto, perché io mi accorgo che negli ultimi mesi lui si è dimostrato un po' più animale politico rispetto agli altri, cioè nel senso anche il silenzio che sta facendo in questi giorni, le uscite che ha fatto durante il G20, leggevo sul Corriere, facevano un ragionamento interessante, dicevano, poi non so questo cosa vuoi, è una visione un po' da insider, però dicevano Di Maio negli ultimi mesi ha approfittato di questo caos per ingraziarsi un po' di quello che è l'ambiente politico, ambasciatori, vi dicendo, ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto con scarsa cosa. Cioè nel senso, Di Maio potrebbe anche essere quello che, avendo capito un po' meglio dei vari Di Battista, Grillo e Conte come funziona la politica con la P maiuscola, magari si traghetta un po' di parlamentari verso, diciamo così, la parte più moderata di 5 Stelle, che potrebbe distaccarsi. Alcuni facevano l'ipotesi, che potrebbe anche essere plausibile, del fatto che i 5 Stelle, che ormai nel governo Draghi hanno soltanto la transizione ecologica in mano, se ci pensi, come punto di forza, in realtà potrebbero diventare veramente il partito ambientalista che in Italia non c'è stato dai tempi di Pecoraro Scanio. Dici di no?
Ma come fanno a diventare partito ambientalista?
Con l'ambientalismo che c'è in Italia.
Non vogliono l'ambientalismo, questi vogliono puttanate.
Ma infatti, cioè, nel senso, eredi di Pecoraro Scanio.
Vabbè, se sì.
Cioè, quel tipo di ambientalismo.
Italiano è quella roba lì, perché poi i Green Party tedeschi, al di là della loro
sistema. No, quelli sono credibili.
hanno un livello di credibilità intellettuale, no? Dopo si può discutere sull'elettricità, come la voglio, quanto fotovoltaico, certo, quanto no, ok? Però questi qua vogliono l'agricoltura biodinamica.
Sì, sì, ma infatti io parlo di ambientalismo alla pecora roscana.
I pescatori sono contro i gasdotti, cioè sono una roba... Per carità, la piccola borghesia, cioè la frangia così ignorante dell'elettorato italiano che esiste, così ignorante, così è, che è capace anche di andargli dietro. Può darsi, adesso non lo so, io dubito che si reinventino come... Sai cosa è probabile che facciano? Probabile che si attacchino al carro che stanno montando i meridionalisti del PD. I meridionali del PD, non i meridionalisti, perché sono i nemici del meridione. Provenzano, certo, Felice, Viesti, questi, i nemici del sviluppo economico meridionale da sempre, i lamentosi, i neoborbonici di sinistra alla fine, si attacchino al carro, visto che questi stanno cominciando a espandere, che nel PNRR c'è solo il 10% di spesa per il Sud, un altro gigantesco furto, inventandosi i numeri, si attacchino perché loro hanno obiettivamente una base elettorale che resiste, è quella del centro-sud. Vedremo come andrà a Roma, quindi vedremo se c'è una componente geograficamente centrale, culturalmente comunque, del sud, meridionale, e può darsi facciano il partito del lamentismo. Cioè io li vedo più probabilmente come il partito del lamento meridionale e della richiesta di trasferimenti che non un serio partito ambientalista. Ma magari hai ragione tu.
Ma guarda, più che altro mi rendo conto perché adesso se loro perché allora una riforma interna dovranno farla. Ora, che sia una riforma che porterà alla nascita di questo connubio fra Grillo e Conte, che sia la scissione fra i moderati e quindi quelli che sono afferenti a Di Maio e Crimi, lo so ragazzi, fa ridere Di Maio moderato, però è veramente nel 5 Stelle adesso la parte più moderata, non c'è nulla da fare, e dall'altra parte invece, e quindi con Conte, dall'altra parte invece Di Battista, Grillo e via dicendo, quindi la cosa dura e pura, che sia invece la nascita di due partiti, come alcuni dicono, quindi da un lato il partito di Conte, dall'altro di Grillo con i 5 Stelle, in realtà dovranno trovare dovranno ritrovare il loro punto fondamentale. E attualmente nel governo l'unico punto che stanno difendendo è la transizione ecologica. Ora Cingolani fa ridere, è evidente che è un altro che non ha nessuna minima alba, come dici tu, di quello di cui parla. Ha parlato ogni volta in cui ha parlato di nucleare, di gas, ha detto delle fregnacce di livelli stratosferici, però quello è l'ambientalismo che abbiamo in Italia, cioè nel senso ambientalismo serio anche al di fuori della politica, Michele, in Italia è disastroso, ok? E quindi mi rendo conto che in realtà quello potrebbe essere il... perché i Verdi dopo Pecoraro Scanio sono spariti, non ci sono più, sono stati inghiottiti da una parte del PD, e però lì poi sono scomparsi, come sono parcellizzati, sono diventati cellule. e quindi...
Vabbè, perché erano angurie.
Erano angurie, ma lo sono ancora oggi, cioè ancora quindi oggi sono angurie, angurie.
Cioè come Michele Boato che faceva il Verde, cioè, mi ricordava pittura fresca. Porto Marghera, Seria più sana, Campi de Panoce e marijuana, ma va in questo mare, va. Senza fabbriche, Marghera sarebbe più sana, Campi de Panoce e marijuana, ma va.
Niente.
A cagarti.
Questa è la serata musicale, questa è la serata musicale.
Ma va, cazzo, cioè, vabbè, mi è venuto in mente Michele Boato, capito?
No, ma c'hai ragione.
Da schiaffoni da farlo, come davvero un'anguria.
C'hai ragione.
Cioè, metaforici, c'è. Per carità, non sto minacciando il vecchio, anzi è il più giovane dei fratelli se non sbaglio, ma non importa, è comunque più vecchio di me. Cioè, davvero, capisci? È quello l'ambientalismo, una forma di anti-industrialismo, di anti-progresso tecnico.
Decrescismo,
sì. Idioti di Campi di Panoce, ma siete mai stati nei Campi di Panoce a tirarle giù le panoce, banda di deficienti, un lavoro di merda, cazzo. Davvero, capisci? È quello l'ambientalismo. Io me lo ricordo un incontro da qualche parte di Lecce, in quel breve parentesi di fermare il declino. Arrivarono tutti i gruppi, erano interessati, si stavano aggregando 5 Stelle, erano tutti ambientalisti. Mi descrivevano il Salento come una specie di roba, cioè dove noi vivremo di pesca, faremo dei villaggi, coltiveremo l'ulivo, che aveva Xylella. Ma faremo del pane azimo, ma siete stupidi, no, non abbiamo bisogno dei turisti perché la natura ci protegge. No, parlavano seriamente.
Cioè, la natura ci protegge.
Oh!
La natura ci protegge. Ma Michele, ma sei tu che sei un bastardo neoliberista, cioè la natura ci protegge.
Io rimasi impressionato. Cioè, questi vennero a raccontarmi il Salento, che tra l'altro con esplicito erano anche acculturati, come sapevano che i greci erano arrivati di là. Il Salento dei tempi della Magna Grecia.
Quindi avevano anche fatto il classico questi.
Però, si erano tutti fatto il classico. Tutti il classico. Tutti a Lecce a fare il classico. Non so, alcuni a Gallipoli, suppongo ci sarà un classico, anche a Gallipoli, sono sicuro che c'è anche a come si chiama? Quella con M, quella dove è nato Moro.
Matera, no?
No, amore, come si chiamava la città di Moro, ti ricordi?
Di
Moro in Salento, quella con M.
La città di Moro?
Sì, di Aldo Moro.
Mo te lo dico.
Siamo andati tante volte.
Maglie.
A Maglie,
ok, eccolo qua. Maglie,
è bellissimo, bei caffè al centro, una piazzetta, si mangia anche bene. Però, insomma, pescando coi reti e facendo il paleasimo, ciccia bing.
Vabbè. Sì, non si va tanto.
Ma è già molto di ridere, perché davvero, è la roba da dementi.
Ma è quello l'ambientalismo a cui si rifanno. Guarda che il Cingolani, gli ambientalisti 5 Stelle sono ancora lì, guarda che quante volte abbiamo parlato della decrescita felice voluta dei 5 Stelle, è quella roba lì, quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Però sì, io credo che quella sia la cosa, non so, è in qualche modo la cosa più probabile secondo me è quella, che questo avvenga mettendo d'accordo Conte e Grillo o in un altro modo, beh, allora quello
non
so.
Si metteranno d'accordo, inventeranno qualcosa, a meno che al vecchio comico non salti la giugulare o insomma non ci sia un, perché c'è anche i casini, ma avete visto le scene con questa storia del figlio, no? Cioè, proprio l'Italietta peggiore. Se non gli salta l'embolo, troveranno una maniera per compensargli l'ego, metteranno Conte a fare il capo politico e cercheranno di inventarsi un partito. Forse hai ragione tu che faranno il partito dell'ambientalismo, forse ho ragione io, ma siamo entrambi facendo delle scommesse, ovviamente. Mi sembrano le uniche due che faranno il partito del meridionalismo incazzato e lamentoso, avranno come spalla o come sponda questa specie di sinistra piddina, no? Molto stalinista, ce la giocheranno. E ripeto, l'unica cosa che però, visto che tu sei ascoltato da tantissimi, sono sicuro, chi li ha votati, cerchi di costringere, chi li ha votati in buona fede, si cerchi se c'è qualcuno in buona fede, perché sai, il problema è che col ricompattarsi della destra, a cui la sinistra ha offerto un grandissimo assist, no? Ormai Meloni è... Io non lo so, o nasce un partito di Draghi, fra virgolette, oppure la prossima legislatura sarà peggio, ragazzi.
Ah sì, sì, certo.
La prossima legislatura sarà peggio, no? Sarà peggio perché il PD si è consolidato su una posizione neoguevarista. Questi appunto faranno quello che tu hai suggerito, quello che io ho ipotizzato. La destra ha deciso che non tocca palla. Orban, loro hanno firmato questa cosa, e quindi vuol dire che hanno fatto una scelta, magari salta tutto, ma dubito. In tutto questo panorama, in tutti i bei discorsi di Draghi e di compagnia, dove li mettiamo?
Cioè, questo è il motivo per cui io sono abbastanza convinto che a gennaio avremo una rielezione di Mattarella, anche se Mattarella sta dicendo no, ma fa come Napolitano per la seconda legislatura, si fa rieleggere e sta 2 anni fino alla fine della legislatura, e nel biennio 22-23 Draghi cercherà di fondare un suo movimento politico.
Ma non è il tipo, no. Questo,
no, ma non con lui,
questo,
non con
allora
lui.
Allora davvero io non conosco l'uomo.
No, ma non con lui, non sarà lui il capo politico. Lui eventualmente nel 23 potrebbe ambire alla presidenza della Repubblica, secondo me, quando quindi Mattarella poi si dimetterà. Però fondare un movimento di cui lui sia, diciamo così, l'anima portante, ma non che sarà lui poi la persona. Secondo me questo è quello che succederà, proprio perché il timore che tu hai espresso, che se non succede questo la prossima legislatura sarà un disastro, è troppo forte come pericolo, e il PNRR va avanti fino al 2026.
Adesso tu stai assumendo che il signor Mattarella sia, no? no?
Ma oddio, cosa vuoi? Mattarella ha comunque voluto lui fortissimamente questa cosa qua di Draghi, eh. Cioè, nel senso, a me
ma
l'uomo...
Ma chi lo sa? Ma davvero, guardate ragazzi, credete, io non lo so chi l'ha voluta. Io sono dell'ipotesi che qualcuno dalle cancellerie europee ha fatto sapere che quella roba lì che avevano mandato questi qua come ipotesi di spesa era talmente folle che questa volta avrebbero detto di no. Mm-hmm. E allora qualcuno ha detto, oh mamma mia, mm-hmm, come facciamo se non becchiamo neanche una lira, se siamo la causa di sto casino, qua bisogna tirare fuori qualcosa. E Renzi si è attivato. Dopodiché Draghi si è messo a disposizione. Non lo so, ma è della mia ipotesi, non certo, ho niente certo di sostanziale per affermarlo. Ma questa idea del Mattarella che vuol bene al paese, mi dispiace, mi rendo conto che una volta ancora vado controcorrente e confermo di essere un orrendo stronzo, ma a me l'immagine del democristiano nonno buono che all'improvviso, dopo aver fatto il democristiano tutta la vita, si prende a cuore gli interessi del paese...
Dici di no. Non so, io negli ultimi...
No, si barcamena, mica è una... Non sto dicendo che è una cattiva persona.
No, certo, ho capito quello
che
intendi.
Ho visto firmare leggi durante il Conte 1 e il Conte 2 che fanno rabbrividire.
Questo sì.
Siccome il Presidente della Repubblica nessuno lo può farlo dimettere a meno che non ci sia alto tradimento e robe gravi. Sai... Sì. Sarà che io ho questa idea che devi rispondere anzitutto alla tua coscienza e dopo preoccuparti dell'essere simpatico, acclamato, applaudito, ma insomma io se dovessi proprio essere, far finta di essere Mattarella, ma senza essere Michele Bodri, essere il Mattarella che avete in mente, alcune leggi almeno gliele rimandavo indietro dicendo guardi questa roba è non solo schifosa ma anche incostituzionale, certo. Io sollevo un'eccezione di costituzionalità, voi poi volete approvarla di nuovo e rimandarmela secondo procedure quando sarò costretto a firmare, la firmo. Però intanto sollevo l'eccezione. Io in coscienza. Invece lui non l'ha mai fatto, mai. In nessuna delle porcate che hanno fatto, né durante l'uno né durante l'uno. Mi spiace, questa idea del signore al caminetto non mi torna. Il che non sì, vuol dire sì, che sia cattivo.
Ho capito. Io, non so, negli ultimi mesi forse quello che ho voluto vederci io, questo potrebbe essere tranquillamente, però ho visto un cambio proprio di passo nell'uomo da quando il Conte 2 ha cominciato a sfaldarsi durante il PNR, durante il primo momento di nascita del progetto di nazionale, resilienza, resistenza, via dicendo, quindi ottobre-novembre, io ho visto un cambio proprio di atteggiamento nei discorsi, anche nel discorso che ho fatto ieri alla Sorbona, ha detto delle cose che il Mattarella del 2019 non avrebbe mai detto. Io ho visto un po' questa cosa qua, non so, però vediamo, non... sono come dicevi tu, delle ipotesi.
Che disse alla Sorbona?
Come?
Che disse alla Sorbona?
Beh, alla Sorbona ha fatto un discorso su tutta la relazione fra Europa e Ungheria e anche rivolgendosi al progetto di Salvini e Meloni, quindi di questo documento con Orbán, che è stato abbastanza, cioè un discorso che a me è piaciuto, ci ha avuto quei due o tre momenti in cui dici, ah cazzo, è una posizione forte sui valori dell'Europa e via dicendo. Almeno dici, ok, ha preso una posizione che non è più una posizione, tenendo conto del fatto che comunque Salvini è una forza di governo, ha preso una posizione abbastanza netta. Io ho visto un cambio di passo dell'uomo e poi vediamo se questo corrisponderà a qualche altro qualche altra strada. Speriamo che non sia solo wishful thinking, dai, speriamo che sia solo qualcosa di più. Il microfono spento.
Sì, sì, ho detto mi auguro che tu abbia ragione.
Vediamo. Vabbè. Siamo andati un po' a ruota libera quest'oggi, ma...
No, è molto collegato al 5 Stelle, siamo andati perché gira in tutto e torno lì, se il 5 Stelle da solo, non è che la crisi 5 Stelle guardarla nel vacuo, non è il caso, no?
Certo.
Perché loro saranno giusto lì che si dicono, ma Mattarella, ma il
che
PD,
fa?
Che posizioni prendono, ma questo da che lato va, che spazio abbiamo, contro chi ci slanciamo,
Sì. Sì,
che ormai
sì,
è vero, a destra hanno chiuso, no? Specialmente se prendono Conte dopo il tradimento, le bugie, le invenzioni che io, lui non c'era e se c'era dormiva. Quindi, a destra ha chiuso, quindi loro sono organicamente per sempre, se continuano a esistere, sono parte della sinistra.
Certo.
quindi devono decidere della sinistra come si caratterizzano e cosa fanno. Nella loro infinita abilità potrebbero anche inventarsi che sono il partito di Mattarella, eh?
Ah, beh, sì, sì, assolutamente.
Di Draghi. Perché di Draghi non possono esserlo, capisci?
Eh no.
Perché essere il partito di Draghi vuol dire usare la razionalità, la conoscenza, la scienza, le banalità, il buon senso.
Non è nel loro DNA, non è loro.
Sì, non è proprio, non ce n'è, è proprio una roba.
No, no, questo è vero. Questo
sarebbe
no.
Un incrocio di due specie geneticamente incompatibili. E quindi, mentre nel loro democristianesimo possono diventare il partito. Conte me lo vedo a fare grandi discorsi sull'Europa, no?
Sì, sì, lui effettivamente sì, lui effettivamente sì. Vabbè, dai, vedremo, vedremo, vedremo. Comunque ci aspetta un semestre perlomeno interessante, perché insomma...
No, interessante, la loro dissoluzione.
Questo sicuramente
sì. Dirà molto.
Va bene, dai. Allora, se siete in live adesso non uscite, perché qualche domanda, insomma, cerchiamo di rispondere a qualche domanda. Se siete in differita, come sempre, mi raccomando, condividete la puntata, fate conoscere questa rubrica e tutte le altre. E noi ci rivediamo alla prossima volta. E non dimenticate che non è tutto noia.
Non è tutto 5 Stelle ciò che pensa. Anzi, non è mai 5 Stelle.
Non è mai 5 Stelle ciò che pensa.
Non è mai 5 Stelle ciò che pensa.
Ciao.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.